Bene, buonasera. Allora, questa è la serie dei filosofi non accademici. E Marx certamente non era un accademico. Allora, tanto per... Io sono anche raffreddato e chiedo scusa. Ecco, stanotte stavo così male che ho avuto la tentazione di dire no, non vado. Invece stamattina stavo un po' meglio. Comunque, ecco, vabbè. Allora dicevo che certamente Karl Marx non era un accademico e parlando del materialismo storico è inevitabile parlare di Marx. Ci sarebbero tante altre cose e come io cercherò di accennare molto prima di Marx, fino ad oggi si discute di questo problema, riguardo per esempio al metodo della storiografia, allo studio delle società primitive, a come spiegare la società e quindi nel campo della sociologia, dell'antropologia, della storia, ci sono continuamente delle discussioni e in definitiva penso che anche se io cercherò di concentrarmi su Marx, anzi su piccole cose, alcune poche cose di questo enorme lavoro di Marx, questo potrà comunque essere utile perché a mio avviso i punti che Marx ha toccato e l'evoluzione del suo pensiero dal cosiddetto Marx giovane al cosiddetto Marx maturo è anche molto interessante da considerare. Allora, cominciamo riguardo al materialismo. Si legge bene? Sì, ma se no facciamo così, ci dovrebbe essere un sistema per vedere un po' più in grande, ma non so dov'è. Ah, qua. Ecco, così ancora più grande. Ecco. Il materialismo. Allora, il materialismo, noi dobbiamo parlare di quello storico, ma cominciamo col materialismo prima e dopo cercheremo di capire che cosa vuol dire storico. Il materialismo comincia nell'antichità e qui io naturalmente non mi fermo a parlarne, qualcun altro penso che l'abbia anche fatto, i nomi di Democrito, Epicuro, eccetera, eccetera. Poi è interessante la ripresa del materialismo con la fine del Medioevo, con l'inizio dell'epoca moderna e quindi nel Rinascimento. Per il materialismo è molto importante perché riporta sulla terra, all'uomo, al pensiero laico dell'uomo e alla razionalità e alla conoscenza del nostro intelletto il problema di come sono le cose, di come si deve pensare, di come si deve vivere. E questo viene visto sotto forma di materia, cioè non partiamo più da quello che è il logos nel senso dello spirito divino, di questa mente da cui deriva tutto quanto, e partiamo dalle cose, dalla concretezza della nostra vita, del nostro corpo, degli oggetti che ci circondano. E quindi qui si comincia appunto a dubitare dell'anima, della sua immortalità, della provvidenza divina e del finalismo, perché naturalmente anche questo nel pensiero religioso di tutto il Medioevo, di tutta la cristianità, tutta la storia naturale del mondo e la storia dell'umanità sono tutte finalizzate a un incontro finale con Dio, alla beatitudine del paradiso e a fare quello che effettivamente ci fa felici, perché fa felice anche Dio. Ecco, che cosa significa il materialismo storico? Significa a un certo punto di dire, beh, insomma, non, si tratta anche non solamente di pensare il mondo in termini materialistici, il mondo materiale, l'universo, come noi siamo fatti, come sono fatte le cose, ma di pensare anche la storia umana, l'uomo. E il materialismo storico si dice appunto così perché è quello che si occupa della storia dell'umanità chi l'ha prepotentemente, grandiosamente inaugurato è stato Hegel, che è stato il maestro di Marx, da cui Marx ha preso moltissimo e conserverà sempre l'impronta della scuola hegeliana. Ecco, il problema è che appunto Hegel vedeva la storia come storia delle idee, storia dello spirito, cioè qualcosa di molto poco materialistico, qualcosa che si autosviluppa e che si autodetermina e che è una specie di sviluppo nel concetto, appunto nello spirito, questo concetto che si incarna, oggettiva nel mondo attraverso la storia dell'uomo, e quindi l'uomo, la storia dell'uomo è una sequenza di oggettivazioni che derivano dallo spirito, dall'idea, che poi è un altro modo di pensare Dio in qualche maniera, e questo oggettivarsi veniva anche detto alienazione da Hegel. Perché? Perché tutto sommato l'uomo viveva questa realtà oggettiva, ma non la capiva come attività dello spirito che lo riguardava, che lo implicava. Era qualche cosa che vedeva in certo senso fuori di sé, no? Marx, quando scrive l'undicesima delle tesi su Feuerbach, dopo ci ritorno perché esaminiamo minimamente le varie opere di Marx, quella che dice, quella molto breve, molto famosa, che dice: i filosofi finora hanno interpretato il mondo, ora si tratta di cambiarlo. Ecco, è stato interpretato volgarmente, diciamo così, in maniera un po' così facilona, con l'idea basta col teorizzare, facciamo una rivoluzione. Ma Marx non voleva dire questo, voleva dire, riferendosi appunto a tutta la storia dell'umanità come oggettivazione in qualche maniera alienata dell'uomo nel mondo, all'esigenza al fatto che appunto, anche in conseguenza di quello che aveva detto Hegel, che dice qui adesso lo spirito prende coscienza di se stesso, Marx dice: beh, è l'uomo che prende coscienza di se stesso, che si tratta del mondo in quanto mondo suo, della storia in quanto storia che ha fatto lui stesso, e che quindi è un suo problema. Quindi il problema non è continuare in questa alienazione oggettivata per cui il mondo è fatto così perché ce l'hanno detto i filosofi, perché ce l'hanno detto i sacerdoti, perché Dio l'ha fatto così. Adesso capiamo che è il mondo nostro, che noi l'abbiamo fatto, e che se c'è qualche problema, se bisogna cambiarlo, siamo noi che dobbiamo cambiarlo. Ecco, questa è la grande novità del materialismo storico come applicazione della storia alla storia delle società umane, a partire da Hegel, poi Marx, e poi anche quello che è stato il materialismo dialettico ad opera in particolare di Engels, che era l'amico e collaboratore, compagno di Marx, e che ha scritto queste opere che sono elencate lì, fra l'altro, e che cerca di spiegare tutta la natura e anche la storia dell'uomo, tutto insieme, come appunto una trasformazione continua a causa delle contraddizioni interne che ci sono in ogni situazione, sia che riguardi la natura, sia che riguardi la storia umana. Questo è appunto la potenza del negativo in Hegel, che diceva: in ogni situazione c'è qualcosa, ma c'è anche qualcosa che non c'è, è qualcosa che è contrario, che è contrapposto, che rappresenta una contraddizione, cioè il diverso, il contrario da questo, che poi funziona per provocare un cambiamento, in cui si conserva in qualche maniera una parte di quello che c'era e ci si aggiunge qualche cosa di nuovo. Questo materialismo dialettico influenzato e materialismo storico influenzato dal pensiero di Engels ha condizionato un po' tutta la storia del marxismo nella seconda metà dell'Ottocento, o almeno negli ultimi decenni, quelli della cosiddetta seconda internazionale, la seconda internazionale socialista fondata nel 1889. Lì ho messo alcune date, prima, seconda e terza, tanto per orientarsi, no? Cosa vuol dire? Questo periodo è importante perché la seconda internazionale, molto influenzata dal pensiero dell'epoca, che era il pensiero scientista, positivista, era il pensiero del progresso continuo della storia umana, e aveva un po' aveva dato un'interpretazione in un certo senso poco storicistica anche al pensiero di Marx, e adesso insomma vedremo meglio in che senso, nel senso che questo marxismo della seconda metà della seconda internazionale era un marxismo che credeva nelle leggi della storia, per cui necessariamente si sarebbe dovuti arrivare a qualche cosa di diverso, si sarebbe dovuti arrivare al nuovo mondo socialista, e non occorreva fare un granché, bastava cercare di capire dove stava andando la storia. Il capitalismo sarebbe crollato da sé per le sue contraddizioni, e bastava essere pronti a prendere in mano questa nuova frittata e così andare avanti con la storia, e quindi insomma con il socialismo. Era una visione appunto in questo senso un po' meccanicistica, che è stata contestata per esempio a suo tempo da Rosa Luxemburg, la quale invece diceva che non si può lasciar fare alle cose stesse, ma bisogna darsi da fare avendo ben chiaro il fine e agendo politicamente con dei mezzi, con una politica che sia coerente con quel fine che ci si pone. E quindi tutto era riportato proprio all'azione dell'uomo, alla capacità della società, delle classi, attraverso la lotta di classe, attraverso la presa di coscienza delle contraddizioni della realtà. Era tutto questo era in mano insomma dell'uomo, per di riprendere in mano appunto la sua storia e portarla avanti. Ecco, un importante cambiamento si ha poi appunto la seconda internazionale finisce ufficialmente nel 1916, ma praticamente il famoso 4 di agosto del 1914, quando il Partito Socialdemocratico Tedesco votò a favore dei crediti di guerra che il governo tedesco chiedeva per appunto fare la guerra. E questo è stato un trauma terribile che ha disfatto il movimento operaio, poi il Partito Socialdemocratico Tedesco era di gran lunga il più importante sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista teorico, perché aveva tanti studiosi al suo interno che erano i più importanti dell'epoca. Dopo viene la terza internazionale con Lenin che critica in questo libro Materialismo ed Empirio Criticismo la filosofia di Mach, che era uno scienziato e epistemologo e che ha costruito tutta una filosofia della conoscenza in cui si partiva dalla sensazione, ma in cui c'era sempre una funzione del soggetto conoscente, una funzione costruttiva nella conoscenza, e quindi dava molto importanza al rapporto soggetto-oggetto nella conoscenza e al fatto che insomma non tutto poteva spiegarsi da un punto di vista semplicemente empiristico, e c'era anche una certa relatività della conoscenza, perché data l'importanza del soggetto conoscente anche le conoscenze possono essere diverse, tante quante sono i soggetti che conoscono. Ecco, questo naturalmente ha influenzato anche Max Weber nella sua sociologia, ma insomma comunque non importa. Ecco, comunque Hegel invece vuole Lenin, una filosofia e un materialismo dialettico e storico molto, molto più cogente, molto più potente, molto, in certo senso, si avvia verso il dogmatismo che poi scoppia con Stalin, che anche lui si occupa della faccenda, scrive per esempio questo libro che è lì, e il cosiddetto Diamat, che deriva dal tedesco dialettische materialismus, era la filosofia ufficiale della Terza Internazionale, e purtroppo lì questo meccanicismo storico, questa idea di dover semplicemente fare quello che la storia ci chiede per conto suo, che vedete che in questo modo ci si allontana dall'idea che vi ho accennato di Marx, ma che vedremo che invece deve essere l'uomo che fa la storia, la fa ogni volta inventandosi qualcosa, ecco. E la può fare in diversi modi, non c'è nessun finalismo, non c'è nessun destino. Ecco, invece con Stalin c'è proprio questa giustificazione storica di quello che bisogna fare, tanto che con questa scusa hanno commesso dei grandi delitti, delle grandi stragi, delle cose che sono andate anche assolutamente contro l'interesse della classe operaia che loro dicevano di difendere, e comunque insomma le hanno fatte in tutti i colori. Quando c'era qualcuno che non gli andava bene, diceva no, lui è controcorrente, lui non va nella corrente della storia, noi siccome siamo nella corrente della storia abbiamo dovere di farlo fuori, no? Ecco, questo naturalmente è un modo di intendere il materialismo storico molto particolare, e che per fortuna un po' alla volta è andato in crisi, ma ci ha messo molto tempo, anche perché fra l'altro in Russia c'era un famoso scienziato che si chiamava Lysenko, proprio ai tempi di Stalin, il quale voleva applicare la dialettica e i principi del materialismo dialettico all'agricoltura, alla biologia, e naturalmente è uno di quelli che hanno contribuito poi magari a creare le condizioni di difficoltà di rifornimenti alimentari per i poveri russi, e così. Insomma, comunque era tutto quanto, e c'era proprio un dogma, era proprio un atteggiamento dogmatico. Allora uno scritto di Marx molto conosciuto e di solito privilegiato da tutti quelli che tengono a semplificare il pensiero di Marx e per un certo senso liquidarlo, è dire uno che era un economicista, era un evoluzionista, era uno che aveva un'idea un po' rigida della storia, nel senso della lotta di classe, della struttura, sovrastruttura, adesso vedremo. E allora queste persone che semplificano così il pensiero di Marx molto spesso si rifanno a un breve scritto di Marx che è la prefazione per la critica dell'economia politica. È un'opera che Marx pubblicò nel 1859. Allora, in questa prefazione Marx prima di tutto ricorda il suo lavoro precedente in cui ha criticato Hegel, e scrive, io qui vi ho portato alcune citazioni, tanto per avere un'idea, insomma, in un'enorme massa di scritti, sono delle piccole cose, sono delle lenticchie. Allora, tanto i rapporti giuridici quanto le forme dello Stato non possono essere compresi né per se stessi né per la cosiddetta evoluzione generale dello spirito umano, ma hanno le loro radici nei rapporti materiali dell'esistenza, cioè nella società civile. L'anatomia della società civile è da cercare nell'economia politica. Allora, che cosa dice qua Marx? Dice, con Hegel abbiamo abbiamo fatto in un certo senso un passo avanti, abbiamo posto il problema dello Stato, della società civile cosiddetta, due cose che però in Hegel rimangono separate. La società civile è quella dell'agire quotidiano degli individui, dell'economia, insomma, se vogliamo, degli interessi individuali, mentre lo Stato è quello che un po' tiene insieme la società e che dà una qualche unità e sicurezza alla società, ma le due cose rimangono staccate e Hegel teneva molto in un certo senso allo Stato e come se fosse in qualche modo una concretizzazione dello spirito, anche lo Stato. Anche lo Stato stesso. E invece Marx dice: io quello che ho fatto è riportare il problema alla base, alla vita quotidiana delle persone, a come sono organizzati i rapporti di vita, come è organizzata la società. Questo è il suo pallino ed è quello che costruisce un poco a poco nella sua opera. L'analisi della società, la scienza della storia come susseguirsi di forme diverse di società e il rapporto che c'è fra la nostra società e quelle precedenti, perché la nostra società è così diversa dalle altre, perché la società in cui si individualizza il soggetto sociale, cioè il soggetto sociale non è più, come direbbero gli antropologi, automaticamente inculturato in una mentalità sociale che gli viene inculcata da quando è piccolo e dalla quale non riesce a concepire se stesso come qualcosa di distinto dalla propria comunità. L'individuo moderno invece è quello che dice: io sono un individuo e non sono riducibile alla società, che quindi mi trovo di fronte e che diventa per me un problema, oppure se sono capace di farlo, una miniera, una serie di mezzi per fare i miei interessi, eccetera, eccetera. Comunque è qualche cosa che mi sta di fronte. Allora, e subito sotto dice una cosa che poi appunto dice: nella produzione sociale della loro esistenza gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti della loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. Questa struttura economica della società costituisce la base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono forme determinate di coscienza sociale. È abbastanza chiaro, no? Lui tutto sommato scriveva chiaramente, è da qui che viene fuori quello che normalmente si pensa sia il materialismo di Marx, ma è facile, come appunto si vede da qui in questa formula un po' semplificata, dire: faceva tutto dipendere dall'economia. Distingueva struttura e sovrastruttura. La struttura è appunto l'organizzazione economica e tutto il resto sono le idee, le ideologie che sono semplicemente un'espressione di questa struttura, che è quella che invece che conta. E questo naturalmente è criticabile, no? Perché appunto non è in realtà così che vanno le cose, ma io credo che nel pensiero più complesso di Marx non ci sia solo questo, o non ci sia esattamente questo, anche se questo l'ha scritto lui, ecco, quando già era arrivato insomma più o meno alla sua maturità, ecco, anche se ancora doveva scrivere Il Capitale, lo stava scrivendo. Uscirà il primo libro del Capitale nel 1867 ed è l'unico libro del Capitale dei tre che lui ha pubblicato direttamente, perché ci ha lasciato un'enorme quantità di manoscritti, perché lui studiava prendendo nota, appuntandosi e ricopiando dei brani degli autori che studiava, poi faceva dei commenti e c'è una grande massa di manoscritti che però non ha pubblicato in vita, che sono venuti fuori dopo, conosciuti dopo, nel senso che i manoscritti cosiddetti economico-filosofici del 1844, in cui per esempio fra questi c'è questa critica della filosofia del diritto di Hegel, sono stati pubblicati solo nel 1932. questi manoscritti. E i cosiddetti Grundrisse, che vuol dire fondamenti in italiano, lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica, che sono ben oltre 1000 pagine, insomma, sono stati pubblicati solamente nel 1953. Ecco, in italiano ci sono solo dagli anni 60-70, nelle varie traduzioni, insomma, nel mondo, dopo che appunto sono stati scoperti, e sono una lettura affascinante, insomma, in qualche maniera, perché lì veramente si buttava fuori, no? Delle volte, vabbè, insomma. Ecco, vabbè, allora andiamo avanti. Vedete che in questa prefazione c'è non solo il riferimento alla struttura rispetto alla sovrastruttura, non solo l'importanza fondamentale dell'economia, ma anche l'importanza delle forze produttive, come se il progresso della tecnica, lo sviluppo della tecnologia fosse il motore della storia e la chiave anche per comprendere le diverse epoche della storia umana, i diversi tipi di società. Le forze produttive materiali della società, ecco, spiegano anche il cambiamento, cioè quando entrano in contraddizione con i rapporti di produzione esistenti, allora subentra un'epoca di rivoluzione sociale. Questo è qualcosa che evidentemente a quell'epoca in cui Marx scriveva, in cui era relativamente vicina la trasformazione che portò dal Medioevo al capitalismo, e allora lì era stato abbastanza chiaro che c'era stato uno sviluppo dell'economia, un'economia che continuava a volersi sviluppare nonostante tutti i vincoli che subiva dai rapporti politici, sociali esistenti, i rapporti di produzione, e cioè il sistema medievale, il sistema delle corporazioni, l'autorità politica, l'autorità religiosa, tutte queste cose mettevano una serie di vincoli allo sviluppo economico che diventavano sempre più stretti e di cui le persone che si occupavano direttamente dell'economia, i commercianti, le prime manifatture, gli industriali, ecco, non sopportavano più tutti questi vincoli, che andavano dal divieto, per esempio, delle persone di andare in giro liberamente per il territorio, per cui se uno aveva bisogno di operai in un certo posto non poteva farli venire da un'altra parte. C'erano tutti quanti i dazi, no? Ma c'erano perfino ai tempi della mia nonna, che quando veniva dalla campagna con una borsa di verdura cercava di non incontrare quelli della guardia di finanza, ma solo diceva: ma hai pagato il dazio? No, cioè, tutte queste cose erano dei vincoli dell'economia. E c'è una nuova classe, che è quella borghese, che è quella che appunto fonderà e diffonderà il capitalismo, è che a un certo punto dice: basta, rompiamo, ci sono le forze produttive che premono, no? Qui bisogna produrre, bisogna perseguire la ricchezza delle nazioni, è il titolo dell'opera del famoso economista inglese Adam Smith, 1776, la ricchezza delle nazioni, se vogliamo veramente star bene, essere felici e contenti ed essere ricchi, basta con tutti questi vincoli, stabiliamo anche una società che vada bene, che sia adatta allo sviluppo di queste forze produttive, ed è la società borghese, no? La società in cui gli individui sono liberi, in cui nascono tutti uguali, in cui c'è un Parlamento in cui si decide che tasse bisogna pagare, no? E non che lo decida il re o il conte a suo arbitrio, no? Ma chi paga deve controllare, e quindi è comunque una società che si affida al mercato e non più a tutti i privilegi o appunto quelli delle corporazioni o appunto ai commerci che i sovrani davano a determinate compagnie, per esempio le compagnie delle Indie, che poteva essa sola avere il monopolio del commercio con l'Oriente o con l'Occidente dopo che è stata scoperta l'America, e così via, cioè libero mercato, libera attività economica, eccetera eccetera. Allora, Questo, allora, l'esperienza di questo passaggio dal Medioevo alla società capitalistica o di mercato funzionava bene con questo schema, no? Cioè le forze produttive e i rapporti di produzione precedenti non vanno più d'accordo, occorre trasformare la società anche nei suoi rapporti politici e anche nei suoi rapporti economici per adeguarla a queste nuove forze produttive che si stanno sviluppando. Pensate per esempio alla rivoluzione industriale, no? Che poi naturalmente non è vero che prima viene la rivoluzione industriale e dopo viene il capitalismo e il cambiamento della società, le due cose si sono sviluppate insieme, perché poi man mano che poi la società diventerà sempre più è decisamente capitalistica, anche le forze produttive si svilupperanno secondo i criteri dei rapporti di produzione capitalistici, per cui dopo verrà il problema opposto, ma di nuovo, insomma, in un certo senso è stato posto da economisti eterodossi anche dai primi del Novecento, e hanno detto: qui abbiamo in un certo senso di nuovo questo problema, forze produttive e rapporti di produzione, perché abbiamo scoperto che anche gli interessi di questo nuovo capitalismo che si è formato fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, dei monopoli, dei trust finanziari, eccetera, eccetera, è diventato un ostacolo allo sviluppo delle forze produttive, all'utilità per tutti, al cercare di produrre quello che serve veramente e non quello che serve semplicemente per fare profitto, e quindi viene stato rimesso di nuovo in discussione il problema. Oggigiorno, in un certo senso, abbiamo ancora questo tipo di questioni, anche perché sta precipitando anche la questione ecologica, le risorse per una umanità sempre più disordinata ed incapace di risolvere i problemi e però sempre più numerosa, e così via. Quindi di nuovo abbiamo un problema da porci di rapporti di produzione o di un sistema sociale o un ordine della società politico-economico che rischia di portare l'umanità piuttosto alla sua estinzione che a condizioni migliori. Ecco, comunque poi in questo scritto di Marx del 59, questa prefazione, c'è anche la famosa distinzione dei vari tipi di modi di produzione, cioè quello asiatico, l'antico, il feudale, il borghese moderno, ma insomma è una cosa un po' troppo meccanica, è una divisione insomma un po' approssimativa, che però è anche interessante, e ci sono delle discussioni, per esempio un famoso studioso contemporaneo di storia antica che si chiamava Vegetti ha scritto un saggio molto bello riprendendo appunto tutte queste questioni ed è in fondo il fatto che è stato un male abbandonare l'idea del modo di produzione asiatico per capire anche quello antico e le sue contraddizioni, quindi si rifà di nuovo molto anche a Marx e così via. Vabbè, comunque sono discussioni, voglio dire, che in tutti i campi della scienza sociale stanno ancora continuando nei nostri tempi, che hanno avuto una serie di fasi anche nella seconda metà del Novecento, e in qualche maniera adesso di nuovo, anche perché siccome c'è l'allarme di questo mondo neoliberista che, applicando i principi neoliberisti molto coscienziosamente, riesce a far andare le cose sempre peggio, dice: insomma, qua c'è qualcosa che non funziona, allora andiamo un po' a vedere come stanno le cose, e che non è semplice. Comunque qui c'è anche questa idea avveniristica e utopistica di Marx, che in qualche maniera mantiene sempre, ma insomma sotto certe forme, ecco, e cioè che con la formazione sociale presente, e cioè il capitalismo, il proletariato avrà il compito di portare la società al regno della libertà rispetto al regno delle necessità, cioè a diventare veramente il soggetto della coscienza dell'uomo, del suo fare la società, della sua capacità di risolvere i propri problemi. E così si uscirà dalla preistoria, dice Marx, della storia umana, della società umana, e appunto Engels dirà, comincerà il mondo della libertà e il mondo della vera storia umana, cioè l'uomo che si fa liberamente da se stesso senza vincoli, perché loro si rendono conto, e questo vedremo meglio, se speriamo di avere tempo, perché qua siamo già io sto col panico perché sono appena all'inizio e siamo già vabbè. E allora andiamo avanti più velocemente possibile. Comunque, appunto, i rischi di questa concezione, che però piace molto a quelli che in fondo Marx cercano di lasciarlo da parte, facendo una specie di testa di turco contro cui combattere, no? Ma semplificandolo, no? Dicendo, tu stai lì fermo, no? Che io adesso ti colpisco, no? Ecco, questo non è corretto, perché il pensiero di Marx è in realtà molto più complesso di quello che viene fuori in questa prefazione. Ecco, e quindi insomma, dopo è stato quindi reinterpretato, ma anche Marx può trovare, in termini di complessità del tutto, che non si può ridurre a questa topologia, no? a questa metafora geografica, non so per così dire, no? Struttura, sovrastruttura, per esempio, no? Ma che è una cosa molto più complessa e che per esempio l'idea che questa società è sì una società determinata dai rapporti economici, perché questo la rende però diversa da tutte le altre, quindi non si può proiettare questa situazione che vede il dominio e l'autonomia dell'economia nella nostra società, non si può proiettare questa stessa situazione su tutta la storia precedente, interpretando la storia in termini di determinismo economico. Ecco, questa è una cosa che è molto chiara, che è venuta appunto dagli anni 1960 in poi, come visione anche di un certo materialismo storico, che invece continuava a seguire questo tipo più semplificato, insomma è un po' più meccanico, eccetera. Ecco, l'idea di privilegiare la cultura, la diversità culturale, c'è anche un contributo molto importante che non faremo in tempo a vedere, degli antropologi, di uno studioso che si chiama Karl Polanyi, che appunto dagli anni 50 in poi ha influenzato molto, ma anche con le opere che ha scritto in precedenza, tutte le scienze sociali, ma vedremo insomma se insomma. Comunque qui c'è un po' un riassunto generale di tutto quanto. Qui si parte da Hegel, che scopre appunto l'autoprodursi dell'uomo come processo, quindi è alla base del materialismo storico, ma nel suo caso è ancora un idealismo storico, per così dire, no? Ecco, da cui si passa all'uomo reale come risultato del proprio lavoro, che c'è già in qualche maniera in Hegel, perché anche Hegel si era occupato di economia e aveva studiato gli economisti. Ecco, però diciamo tutto questo di cui Hegel si rende conto, no? Dice Marx, porta in un certo senso alla disalienazione, cioè alla riappropriazione di se stesso da parte dell'uomo, però sempre nella coscienza, nel puro pensiero, nell'astrazione o al limite nello stato, insomma come qualche cosa che stava un po' al di sopra, no? Ecco, e quindi c'è il rapporto con Feuerbach di Marx. Cioè Feuerbach, come Marx, era un allievo di Hegel e faceva parte, come Marx della sinistra hegeliana, che appunto privilegiava l'hegelismo in senso politico piuttosto che religioso, e poi non era d'accordo con il regime, avrebbe voluto qualcosa di più democratico. Ecco, così nasce anche Marx, no? Negli anni 30-40, quando appunto ancora era quasi uno studente, insomma. E comunque c'è l'approccio radicalmente materialistico di Feuerbach, il quale invece dice non si può partire dallo spirito, bisogna partire dalla materia, ma addirittura dalla fame, addirittura dalla concretezza delle cose. Non c'è niente che non sia concreto, cioè che si possa toccare. E quindi c'è, non so, la fisicità della fame o dell'amore o dei corpi umani o della natura. Ma ecco, tutto questo è da tutto questo che si può cominciare a ragionare. E in qualche maniera è da questa base da questa base materiale che si può poi eventualmente spiegare quello che sono le idee, anche la religione, no? Cioè l'uomo invece che rendersi conto di questa materialità ha incelato, cioè ha dato una spiegazione mentale prefigurandosi qualche cosa che è sovrannaturale, che è spirituale, ma che in realtà è solo un modo di cercare di spiegare quello che è la vita terrena è molto materiale dell'uomo. C'è un antropologo contemporaneo americano che si chiama Marvin Harris, è scritto H. Harris, il quale in qualche maniera adotta un metodo feuerbachiano e spiega tutta la storia dell'uomo, dell'umanità e il cambiamento da una società all'altra e il modo in cui tutte le società umane, le culture umane si sono formate a partire da variabili materiali come lo sviluppo demografico, le risorse disponibili e la tecnica disponibile, tutte cose molto materiali, no? Come voi vedete, e si tratta ogni volta di trovare un equilibrio fra queste tre dinamiche materiali. E così spiega tutte le società, così per esempio spiega il divieto di mangiare carne di maiale nel Medio Oriente, sia diciamo, da parte degli ebrei che da parte degli arabi, con il fatto che vivevano in un terreno relativamente arido, che era diventato arido a causa degli sboscamenti, eccetera, eccetera, in cui era aumentata la popolazione, per cui se tutti quanti avessero voluto mangiare abbondantemente carne di maiale, meno persone avrebbero potuto vivere, perché intanto i maiali hanno bisogno di acqua e ce n'era un po' poca, poi hanno bisogno di mangiare tante cose che in tutto sommato invece sì, che magari anche se mangiando solo piante, erano comunque piante che crescevano dove l'uomo avrebbe potuto coltivare le piante che servivano per la nutrizione dell'uomo. E il primo principio, insomma, dello sviluppo della storia umana è che mangiando direttamente i prodotti della terra non trasformati in carne possono vivere da 12 a 20 volte più esseri umani che mangiando solo carne, no? Quindi diciamo, allora questa è la spiegazione materialistica del divieto di mangiare carne di maiale, così come la spiegazione della sacralità degli animali e delle vacche, in particolare in India, era perché se in caso di carestia si mangiavano le vacche perché non avevano altro da mangiare, quando poi pioveva non avevano le vacche per trascinare l'aratro e la carestia diventava una tragedia immane, non più risolvibile, no? E quindi occorreva salvaguardare gli animali, così come erano sempre sacre in tutte queste società le sementi, no? Guai mangiarsi le sementi, ma come anche nelle nostre società c'era sempre un rituale del mangiare il maiale, no? Che c'erano tutti i tempi stabiliti delle varie parti del maiale che si potevano mangiare. Il sangue si poteva mangiare subito perché tanto non si poteva conservare, no? Ma poi i musetti si possono mangiare subito dopo, no? E poi via via fino a che insomma, praticamente coi salami si può arrivare fino quasi al maiale seguente, no? Ecco, praticamente allora questa è una spiegazione materialistica che allora invece la sua forma incelata era che non si è puri e non si fa la volontà di Dio se si mangia carne di maiale o se si ammazza la vacca, insomma, no? Ecco, questo e se si tocca la vacca, perché le persone di casta elevata in India non potevano neanche toccare, no? Quindi, vabbè. Allora questo è l'approccio materialistico. Marx in un certo senso come rovescia la filosofia di Hegel a suo modo, un po' basandosi anche su Feuerbach, ma rovescia anche Feuerbach. Infatti queste tesi su Feuerbach del 1845, dell'inizio del 45, del 1845, sono appunto la presa di distanza da Feuerbach. E in due parole, perché è una paginetta, ma è estremamente complicato, ci sono innumerevoli saggi e libri su questa paginetta di Marx, delle 11 tesi di Feuerbach, di cui una, l'ultima, è neanche una riga, o una riga, ecco, tanto per dire, no? Ecco, che è molto complicato, ma insomma diciamo che in estrema sintesi la posizione che Marx prende è Quello che è naturale dell'uomo non è la sua fisicità, non è il fatto che deve mangiare cose prodotte dalla terra, ma quello che è naturale dell'uomo è che è un essere sociale. E cioè la natura umana è sociale. Quello che noi dobbiamo capire non è il dedurre dalle necessità materiali, come questo Marvin Harris, no? Dalle dinamiche che vi ho detto prima, appunto, come sarà la società, come l'uomo pensa, ma capire di volta in volta come l'uomo si auto-organizza creando una cultura, una società, dei rapporti sociali. E questo è quello che gli antropologi chiamano la cultura, che è diversa in tutte le numerosissime società che ci sono state, da che mondo è mondo. E c'è un antropologo contemporaneo, che credo che sia ancora vivo, anche se nato nel 1930, che si chiama Marshall Salins, è scritto S-A-H-Lins, che appunto ha fatto notare che l'uomo sapiens esiste, mettiamo, da 400.000 anni, ma ci sono i progenitori diretti dell'uomo che esistono da milioni di anni e che erano già degli animali sociali. E quindi lui dice, e fa l'ipotesi e sostiene questo, che se un certo filone di sviluppo dell'evoluzione che ha portato all'Homo sapiens, se questa può essere stata influenzata nelle direzioni in cui prendeva questa evoluzione dal fatto che già c'era una vita sociale fra questi pre-uomini, per così dire, il che darebbe una dimostrazione paleontologica all'idea di Marx che poi lui prende anche da Aristotele, no? L'uomo animale sociale, l'animale politico, no? E diceva Aristotele, lo dice anche Marx, anzi cita proprio in greco la frase di Aristotele, la formula di Aristotele, ma poi per lui l'uomo è un animale, è la natura dell'uomo, è sociale, ed è questo. Allora dice, finora appunto questo materialismo di Feuerbach porta tutto sommato gli uomini a farsi i suoi interessi individualmente, no? Ecco, a produrre materialmente qualcosa, a non preoccuparsi veramente del problema, che è il software, è la società, è l'organizzazione che noi ci diamo. E questo è geniale, e per questo appunto uno studioso importante degli anni 60, anche dopo, ma io apprezzo anche se non del tutto, soprattutto il suo lavoro degli anni 60, che è il filosofo francese Louis Althusser, il quale appunto dice che Marx è il fondatore della scienza della storia. Proprio per questo, perché cerca di capire la storia non a partire dallo spirito, né a partire dai problemi materiali, ma come organizzazione sociale che cambia, di cui l'uomo è autore, ma di cui è autore inconsapevolmente molto spesso come individuo, no? Perché si trova già la storia già fatta, e lui, Marx, nelle tesi su Feuerbach, dice ognuno di noi nasce in una situazione sociale che si trova già fatto, non è l'individuo umano che fa la storia come individuo, ma la fa sempre socialmente, e questo qui è il grossissimo problema che poi ha creato in tutto il pensiero socialista marxista, il problema del soggetto sociale e della coscienza sociale, cioè come si fa dal fatto che noi viviamo in questa società che ci induce a pensare a suo modo, e cioè in modo economicistico, liberale, viva l'economia, l'economia ha le sue leggi che nessuno può toccare, eccetera, eccetera, no? Come è il tradizionale pensiero di questa società che ancora cercano di inculcarci in tutto il pensiero accademico, dato che qui in quasi tutto il pensiero accademico, anche in economia, no? Ecco, e poi molto spesso sono appunto solo, vabbè. Allora, se noi come facciamo a pensare diversamente? Questo è un bel problema. E anche se lo pensiamo individualmente, possiamo essere considerati semplicemente dei matti, no? Come si fa a socializzare questo pensiero in modo che diventi una forza che porta a un cambiamento effettivo della società? Questo è sempre stato il tormento del pensiero marxista, no? Ma è anche una scommessa probabilmente tragica e mortale dell'umanità moderna, che si scopre come situazione in cui c'è il problema di domandarsi come la società può funzionare, perché prima non se lo domandavano neanche in un certo senso, no? Cioè Dio ha fatto così, il Papa ha detto colà, il re è re perché è sacro, c'ha qualche cosa dentro di sé che basta toccarlo che uno guarisce, come credevano nel Medioevo, no? E quindi è re, no? Cioè è inutile domandarsi perché, per cosa, per come e come funziona questa società. La scienza moderna della società è un prodotto dell'epoca moderna, no? Ecco, quindi di fronte a questa situazione, allora c'è questa spaventosa scommessa di sapersi liberamente gestire per poter condurre la società consapevolmente, liberamente, ricostituendo una comunità consapevole fra le persone. E cioè i famosi studiosi fra 8 e 900 che hanno studiato questo problema della diversità fra società premoderne e modernità, no? E allora c'è quello che ha detto: prima c'era lo status, cioè le persone nascevano con un certo stato di nascita, no? Una condizione sociale prestabilita, mentre adesso c'è il contratto, le persone nascono uguali e possono stabilire fra di loro come stanno le cose e come mettersi d'accordo, no? Mentre prima era già stabilito e la posizione sociale non è più un frutto dell'attività dell'individuo, ma era stabilito per nascita per ogni persona. Ecco, altri, insomma, che tutti studiano un po' queste cose, no? Max Weber parlava del problema del mondo disincantato, e cioè mentre prima si viveva in un mondo che era appunto tutto già ordinato e stabilito, in cui si credeva una certa cosa, si faceva una certa altra, tutto questo veniva spiegato in modo coerente, i rapporti fra le persone, così come il modo di utilizzare le risorse a disposizione, tutto era coordinato in modo anche simbolico, spiegato in qualche maniera, e questo dava senso alla vita di ogni uomo. E Max Weber dice: adesso non c'è più un senso complessivo delle cose, non sappiamo più bene perché, dove andiamo, perché cosa facciamo, come dobbiamo educare i figli, cosa dobbiamo credere, se ci deve essere il divorzio oppure no, se dobbiamo avere il re alla repubblica è tutto quello che voi potete pensare, no? Non c'è più questo mondo organizzato, e questo crea un problema di mancanza di senso che Weber chiama il disincantamento del mondo, cioè un mondo non più magico, non più incantato, in cui dobbiamo domandarci qual è il senso. Domandarsi qual è il senso vuol dire appunto ricostruire umanamente questo mondo, liberamente, democraticamente, da individui sociali, dice Marx a un certo punto nelle sue opere più mature, no? E cioè individui che si rendono conto che sta a loro di ricostruire una società insieme con gli altri. Questa è una cosa spaventosamente difficile, che probabilmente l'umanità non riuscirà a fare, io non lo so. Ecco, adesso è più probabile la bomba atomica che questo tipo di società, che utopisticamente, in questo mondo meraviglioso che queste persone pensavano, Marx ma anche altri, anche questo Polanyi che ho già citato, anche Rosa Luxemburg, anche una serie di altre persone, sono le utopie positive di un mondo futuro. Loro credevano in questo, e questo è diciamo l'esito di questo pensiero materialistico dialettico nella versione di Marx, e cioè che la natura dell'uomo è sociale. In più di questa cosa paleontologica di Salins che vi ho detto, c'è anche il fatto che si sa, benissimo, e non è, c'è bisogno di dirlo, che per esempio il cervello umano si sviluppa, continua a svilupparsi dopo la nascita. ovviamente in un ambiente sociale, no? Cioè, dopo che l'uomo è nato è in un ambiente sociale. Quindi vedete in quanti sensi si può dire, ma come può essere vero, terribilmente vero, che la natura umana è sociale. E lo studio della società è quello che sempre di più Marx si prefigge. Dunque sarebbero le 7 meno 3 minuti. Quanto posso andare avanti ancora? Quanti minuti?
Un quarto d'ora.
Ecco, va bene, d'accordo. Allora, io cercherò di arrivare alle 7 e un quarto, poi assolutamente smetto. Va bene? D'accordo. Beh, comunque, scusate, ma insomma qua non sono cose... Beh, va bene. Sì, c'è tutto uno sviluppo del pensiero di Marx che è estremamente interessante, cioè Hegel, quindi insomma, dove ancora fantasticava, sull'umanità, ancora questi manoscritti del 44, dice l'uomo deve riconquistare la sua umanità, ma però comincia anche a studiare gli economisti, allora si pone il problema, cos'è st'umanità? È la società, ma la società cos'è? La società è qualche cosa che ha delle sue regole, ha un suo programma, ha un suo modo di essere, bisogna capire come, bisogna capire. Allora si rimette a studiare gli economisti, li aveva già studiati a Parigi, dopo se ne va da Parigi, va a finire a Londra, ricomincia a studiare gli economisti ancora, e da questo studio verranno fuori questi lineamenti fondamentali degli anni 1857-58. Poi viene fuori questa per la critica dell'economia politica nel 59, nel 1867 il Capitale, e sono tutti questi studi che fa nei decenni in cui poi è anche a Londra e così via. E qui sono delle cose molto interessanti di questi scritti giovanili. Ma insomma, vedete come c'è sempre questo problema, no? Per reagire ad Hegel e alla sua filosofia del diritto, in questo scritto, è un articolo praticamente sulla questione ebraica del 1843, la doppia vita dell'individuo nella comunità politica, nella società civile, nella quale agisce come uomo privato. Vedete, c'è la critica della divisione fra società civile e Stato, no? Da parte di Hegel. In questa società civile, come uomo privato, l'individuo considera gli altri uomini come mezzo, degrada se stesso a mezzo e diviene trastullo di forze estranee, che sono quelle del mercato, che già intuiva. E dopo questo che lui sviluppa nel primo capitolo del Capitale c'è la teoria del mercato, cioè di una società in cui, da qualche parte devo averlo citato, in cui gli dice la situazione in cui l'uomo non padroneggia ancora se stesso, ma è padroneggiato da forze esterne a lui, che sono quelle del mercato. No, infatti è così, cioè individualmente in un sistema di mercato perfettamente funzionante, ma anche in quello di adesso, c'è il mercato che lo chiede, è l'Unione Europea che ce lo domanda, no, che a sua volta glielo chiede il mercato, l'Unione Europea, no, ma insomma comunque lasciamo perdere, ma ecco questa è l'idea, no? Ecco. E allora dice Marx, c'era già una richiesta della democrazia, lui poi ha dovuto andarsene dalla Germania, no? Perché il suo pensiero in un'epoca, ancora quell'epoca lì, ancora non c'era stato il 48, no? La rivoluzione del 48, la democratizzazione, tutte queste cose, cioè, insomma, c'era ancora i rimasugli che resistevano dall'ancien regime, no? Da prima della rivoluzione francese, ha dovuto scappare via, perché voleva pubblicare appunto in una rivista in cui viene fuori anche questo articolo e così. Allora dice, beh, si chiedono i diritti umani, si vorrebbe una monarchia un po' più costituzionale, ma neanche questo basta se gli individui restano atomizzati. Il diritto dell'uomo alla libertà deve basarsi sul legame dell'uomo con l'uomo. Vedete, questo è l'individuo sociale. È questa utopia che ho cercato di dire brevemente e che rimane sempre, c'è una continuità nel suo pensiero. Insomma, questo è il 43, siamo più in un certo senso agli inizi di Marx, che era nato nel 1818. Ecco, compirà all'inizio di maggio 200 anni, no? Adesso nel 2018... Ecco, è nato i primi di maggio, adesso non mi ricordo esattamente che giorno, forse il 6 maggio. Ecco, lui è sempre rimasto, vedete, che c'era già quell'epoca, e la si ritrova in qualche maniera anche negli scritti, perché io vi ho citato un momento fa una frase che c'era nel Capitale. Per cui, però, che cosa c'è in mezzo fra il 1843 e il 1867? Tutto lo studio dell'economia della società. E cioè io devo capire come funziona questo meccanismo in cui mi sento dentro, che è la società di mercato, ovvero capitalistica, che per Marx è la stessa cosa, no? Così come anche per Polanyi, eccetera, eccetera. Ecco, ancora... Vabbè, questo è tratto dalla critica, ma non mi ci posso fermare, andiamo avanti, ma se potete dargli un'occhiata, no, è ancora questa, diciamo, ancora le cose di cui discutevano. Bisogna intanto liberarsi dalla religione, che è l'oppio del popolo, poi bisogna rivolgersi alla politica, ma rivolgersi alla politica, appunto, come ci si rivolge alla politica? Lo Stato? No, ci vuole una politica che venga fatta sulla base della vita quotidiana delle persone, dalle persone stesse, e così via. Vabbè, questo insomma lasciano perdere, ma insomma non so, qui appunto, cioè, lui intanto andando a Parigi nel 1944, oltre che interessarsi di economia, diventa anche comunista, no? Ma comunque, perché insomma, prima non, poi un po' alla volta ci sarà la fondazione della Prima Internazionale insieme con gli anarchici, che c'è poi tutta la storia, e così via. Beh, io non posso fermarmi, andiamo avanti. Ed è interessante che anche nel primo capitolo del Capitale, Marx, che è una lettura, insomma, dicono che è, diciamo, il primo capitolo è veramente lo scoglio della lettura del Capitale, perché in effetti tuttora la maggior parte delle persone non capisce bene, insomma, come funziona. Ma insomma, praticamente funziona così, che Marx, cercando di spiegare il valore di scambio, cioè perché le merci si scambiano a un determinato valore, riesce ad arrivare a dire tutto questo avviene perché c'è una società in cui i rapporti fra le persone avvengono mediante lo scambio di merci. E quindi questa è una forma di società, Gesellschaftsform, cioè forma di società, lui dice, no? Cioè, questo che è importante, ed è questa la sua scoperta che comincia con il fatto, qui nell'ipotesi molto astratta, che questa società di mercato sia esclusivamente e perfettamente di mercato, come volevano gli economisti. Ma questo non è mai esistita una società così. Lui sa bene che c'è già il capitalismo, però per dare un ordine all'esposizione della sua teoria, in cui si passa nei capitoli successivi del primo libro del Capitale al denaro, alla circolazione delle merci nella sua concretezza, il denaro, e poi il capitale, il denaro che si fa capitale, che deve valorizzarsi, e quindi poi tutte le analisi anche sempre più concrete del processo lavorativo, della giornata lavorativa, di come poi può avvenire la riproduzione del capitale, il suo ciclo, via via sempre più concretamente. Ecco. E nel primo capitolo del Capitale poi c'è il famoso discorso sul feticismo, e c'è il fatto che, proprio per il fatto che effettivamente i rapporti fra le persone in questa società sono rapporti economici essenzialmente, sono quelli che sono dominanti, che tendono ad essere autonomi, che tendono a condizionare e qualche volta anche a determinare il resto della vita sociale, che sono un vincolo di solito, qualche volta anche una vera e propria determinazione sul resto della società. Vincolo vuol dire che pongono dei limiti, ma che non determinano. Cioè, il vincolo è il fatto che io, per andare dalla stazione di Venezia a Piazza San Marco, posso fare diverse strade, no? Però il vincolo è che non posso attraversare i muri e neanche camminare sull'acqua, no? E quindi ecco, questo è un vincolo. Invece una determinazione è se qualcuno mi prende la stazione e mi porta per una strada prefissata, no? Per quelle determinate calli, sempre per di là. Ecco, allora, comunque, questo è il problema della società moderna e della sua economia, che è determinante e vincolante, che è dominante nella società, ma che è un vincolo rispetto a tutta una serie di altri aspetti della vita sociale che hanno una dinamica loro propria e una relativa autonomia, anche se vincolante, per questo è relativa la libertà di tutti gli altri aspetti della vita sociale, della politica, della cultura, della scienza, della religione, eccetera, eccetera. E tutti questi altri aspetti della vita sociale si combinano in qualche maniera e hanno a loro volta un'influenza sullo sviluppo della vita economica. Ecco, una cosa che dice Marx è ancora questo, spiega l'ideologia, e cioè il fatto che noi tendiamo a pensare economicamente e a proiettare il nostro modo economico di vita anche sulle società precedenti, a interpretarle in senso economico, e a pensare che effettivamente il nostro rapporto è essenzialmente con le cose, che noi ne abbiamo bisogno di qualcosa, per cui scambiamo una cosa con un'altra, con un altro, o con del denaro, con cui poi il denaro compriamo delle altre cose di cui abbiamo bisogno. È tutto un rapporto di cose, no? Ed è effettivamente un rapporto di cose fra le persone. Allora dice, è chiaro che uno lo pensa anche in questo modo, no? Quindi in questo senso non si rende conto che comunque questa è una forma di società. Anche questo rapporto essenzialmente economico attraverso le cose è un modo di organizzare la vita sociale delle persone, di cui dobbiamo rendersi conto. Non ce ne rendiamo conto se veniamo presi dentro questo meccanismo e pensiamo semplicemente che dobbiamo comprare e vendere nella maniera più conveniente per i nostri affari, punto e basta. E non ci preoccupiamo di come funziona e di come è organizzata questa società. Lui dice, io invece sono un critico dell'economia politica. No? È così, perché spiego quello che gli economisti non hanno spiegato, hanno spiegato a malapena, ma non completamente, perché una merce ha un certo valore, perché tende al valore naturale che corrisponde più o meno al suo costo, eccetera, eccetera, ma non si pongono il problema del perché sociale di tutto questo, no? Ecco, quindi Marx scopre in questo senso la scienza della società. E il suo presupposto che l'uomo, la natura dell'uomo è sociale, implica, comporta questo fatto che ci si rende conto come uomini moderni che la società è un problema, e a questo punto dobbiamo studiare come la società funziona. E questo è un compito che rimane, no? Come funziona la nostra, poi come funzionano anche le altre, perché c'è un altro antropologo francese molto interessante, molto uno studioso molto molto accurato e molto intelligente, che si chiama Louis Dumont, è scritto Dumont, che però studia anche Marx, ma lo interpreta a rovescio, cioè lo interpreta come un economicista. Cioè, dice che Marx era un economicista perché in realtà è tutto il contrario, perché Marx, svelando e scoprendo e spiegando perché la società in cui viviamo è una società basata sull'economia, demistifica anche, svela anche l'illusione economicista che ci può essere nella nostra mente. Ed è questa la vera critica dell'economicismo, no? E invece Dumont, sbagliando, interpreta Marx come un economicista. Ecco, vabbè, comunque, a parte questo, dice una cosa estremamente interessante Dumont, che ce l'ha con la modernità come mondo dell'individuo. Rispetto alle società precedenti, in cui l'individuo era dentro la comunità, no? Dentro una gerarchia, lui dice, che era una gerarchia di valori, cioè c'era tutto un sistema di valori, cioè si fa così, si fa colà, questo è meglio, questo è peggio, cioè, c'era tutto un mondo prefigurato, insomma, in un certo senso, no? Che corrispondeva anche, poteva corrispondere anche a una gerarchia sociale, cioè, il vecchio conta più del giovane, per esempio, oppure quello della discendenza dei primogeniti, del mitico progenitore, contano più degli altri. Questa tribù conta più dell'altra, questo clan è più nobile di quell'altro, eccetera, eccetera. Allora, tutto era ben ordinato, no? Prima. E lui dice, Dumont, il mondo moderno ha nostalgia, lui è un po' nostalgico, no? E non vede come si può andare avanti, non crede in questa utopia democratica e dell'uomo libero che socializza con gli altri liberamente, democraticamente. Lui, insomma, non riesce a crederci in qualche maniera, no? E dice, cosa potrà succedere? Però dice una cosa interessante, Ed è che proprio perché c'è questo individualismo che sembra come una malattia dello spirito umano, il Dumont, no? Che è tanto vero che è una malattia che quando si cerca, che l'uomo cerca di reagire a questa malattia. Molto spesso reagendo a questa malattia dell'individualismo fa qualche cosa che è perverso anche dal punto di vista dell'individualismo, e cioè spiega così i totalitarismi del Novecento, no? Il fascismo oppure lo stalinismo, cioè si cerca di ricreare un ordine in cui tutti possono trovarsi bene, le madrine e i gagliardetti, no? E il sabato fascista, che ne so, in qualche maniera dà un senso alla vita, no? L'oro alla patria, tutti contenti, andarono lì, lasciamo perdere. Ecco, adesso abbiamo il fascismo senza questa coreografia, forse era meglio prima, perché almeno qualcuno se ne accorgeva, adesso è un po' più difficile accorgersene. Vabbè, comunque sia, allora questo è un modo regressivo di recuperare questa complessità sociale in cui l'uomo stava bene prima, no? E dice anche Dumont quest'altra cosa molto interessante, che è questa: proprio questo vedere la società fuori di sé, sentirsi individui, rende l'individuo capace di universalismo, e cioè di capire anche culture diverse dalla propria. Proprio perché non è dentro la propria totalmente, no? E allora riesce a capire anche le altre culture come diverse culture della società umana. E questo è anche molto importante, perché questa è la storia umana, se noi vogliamo, dal punto di vista materiale, e storico, della costruzione della storia umana. La storia delle società umane, con tutte le diverse, appunto, culture, regole, idee e modi di fare e tipi di rapporti. E in un certo senso proprio questo è quello che Marx cerca di costruire. Tanto è vero che c'è un bellissimo passo di questi lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica, che è un quaderno in cui studia gli etnologi del suo tempo, di metà 800, famoso Morgan americano, insomma, comunque. E parla delle società, le forme che precedono la società capitalistica, cioè le altre forme sociali, no? Ed è interessantissimo, perché si capisce che aveva un'apertura enorme e che lui non era affatto economicista, perché lì dice: siamo noi che concepiamo per esempio la proprietà secondo il codice napoleonico come diritto di usare e abusare di un bene che è di esclusiva proprietà nostra. Questo è un concetto nostro che va bene con questo tipo di società. Se noi vogliamo dare una definizione generale della società, la dobbiamo dare, che sia veramente generale, e cioè come rapporto socialmente mediato dell'individuo con le sue risorse. E questo va bene per qualsiasi società, perché nelle società medievali era il rapporto del signore col servo della gleba che consentiva in qualche maniera a tutti e due di vivere, no? Nelle società studiate da Malinowski nella Melanesia era tutta una serie di rituali di affidare la terra alle diverse famiglie, ma insomma era tutta una cosa molto complicata, poi un problema di obblighi e di doveri reciproci, insomma era un sistema molto 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 complesso in cui si faceva comunque funzionare la società. Ed è la proprietà era quella, cioè la proprietà era come, so, per esempio anche adesso ci sono i rimasugli nelle Alpi di queste comunità ladine, no? Le cosiddette regole, eccetera, in cui c'era la proprietà comune del territorio, in cui affidavano poi alle diverse famiglie di volta in volta un pezzo di bosco a turni e così via, no? Ecco, quindi diciamo è perfettamente consapevole che tutti questi diversi queste diverse società erano effettivamente delle forme sociali diverse e niente affatto basate sull'economia. Cioè lui non era un economicista in questo senso, ecco, proprio perché aveva scoperto che la nostra società è basata sull'economia, nel senso degli affari, nel senso del denaro che deve valorizzarsi poi naturalmente, no? E del mercato, no? Che costituisce questa regola così. Comunque adesso avevo promesso che finivo e ho finito, non mi ricordo neanche più tutte le cose. Ma comunque, vabbè, qui c'è quella citazione che prima ha sotto lì, la formazione sociale, ma non padroneggia ancora il processo produttivo. Allora speriamo che prima o poi possiamo diventare padroni di noi stessi. Non ho potuto dirvi tutte queste cose, che è tutto il seguito, tutti gli sviluppi nel campo della storia, dell'antropologia, dell'archeologia, anche della sociologia, della sociologia economica, come a un certo punto si è sviluppato, sviluppata questa tradizione, diciamo così, del materialismo storico e di questa scienza della storia che a suo modo Marx aveva fondato, e sia pure per una minoranza, Marx rimane un punto di riferimento. Anche questi personaggi che vi ho nominato nel penultimo punto in qualche maniera si rifanno a Marx, sono importanti, ma anche questo Vegeti che vi ho detto prima, anche un altro famoso studioso delle società antiche che si chiama Moses Finlay, che ha studiato l'economia greca. Ma comunque, ecco, basta, io con questo non ho finito, ma finisco. Grazie. Ecco, non so, se volete, se qualcuno ha tempo e voglia, io sono ancora qua, se qualcuno ha qualche domanda o vuole intervenire, ecco, abbiamo ancora almeno 10 minuti, non so, dopo, perché dopo bisogna lasciare. Prego.
Quando lei dice, diciamo, che l'uomo è un animale sociale, diciamo, è giustissimo la storia che ha, però una cosa, diciamo, io nella mia modesta cultura ho preso da Marx, che diciamo l'uomo è un essere sociale, no? Perché è dentro dei rapporti di condizione capitalistici, quando diciamo vende la propria forza lavoro, diciamo, è dove c'è il discorso, diciamo, dello sfruttamento della forza lavoro, quindi il valore diciamo il capitale, il valore è il salario stesso. Quindi da questo punto di vista no, perché se no, mi scusi il professore,
sì,
no?
Sì.
Dico, non è che l'uomo, anche se ha fatto l'accenno al primitivismo delle società,
sì, sì,
antiche, tutto qua, ma è sociale di questa società, diciamo proprio che è obbligato, quindi lo sfruttamento è una cosa, diciamo, che è difficile capire.
Sì, certo. Sì, è così. È proprio così, è proprio così. Cioè, animale sociale non è una cosa speciativa, cioè, l'uomo è un animale, punto e basta, no? Cioè, diciamo, fa parte, è uno dei tanti animali, insomma, no? Ecco, in questo senso, no? Ecco, è sociale perché comunque vive, l'importanza di vivere in società, in questa società è un vivere sociale, come lei ha sottolineato, se ho ben capito, no? Che è un vivere sociale che è appunto, ecco, in cui il processo di produzione padroneggia gli uomini e l'uomo non padroneggia ancora il processo produttivo, no? come diceva appunto Marx in questo senso, no? Cioè l'uomo è costretto a vendere la propria forza lavoro, lavora senza sapere per chi, per cosa produce, senza sapere bene cosa fa, è costretto a consumare quello che gli viene offerto su banchi di supermercato attraverso la pubblicità, ma tutto questo non lo padroneggia sicuramente, no? E quindi non so se era questo che lei voleva dire.
Non è libero,
certamente. Cioè, per avere un animale sociale libero, speriamo di riuscirci, ma non si sa se ci si riuscirà. Io non sono del tutto ottimista. Cioè, bisogna essere ottimisti per forza, perché non c'è altra via di scampo, no? Perché sennò ci stiamo rovinando con le nostre mani. Ma sì, prego. Prego.
Volevo dire, ho visto il responsabile della scuola politica del PD, che è il professor Legarcati, una trasmissione che diceva che si sta elaborando il lutto, un lutto, in particolare il lutto del comunismo.
Sì.
D'accordo?
Sì.
Ma io non mi trovo molto d'accordo con lui, in quanto resta pur sempre un sistema economico come il capitalismo, insomma. È un sistema economico a nostro uso e a nostra disposizione.
Sì.
E a me è venuto in mente che nel dopoguerra, già prima dell'ultima guerra, fu istituito ieri che è l'Istituto di Ricostruzione Italiana, che ha dato modo di lavorare a migliaia di italiani nel dopoguerra. Erano istituti statali. Ma nessuno ha pensato che questi istituti che hanno dato lavoro, hanno permesso di costituire famiglie e via dicendo, nessuno ha pensato che fossimo vissuti in un comunismo.
Sì.
Ma in realtà era un comunismo governato da dei democratici.
Certo.
Dopodiché, andando avanti, addirittura un governo di centro-sinistra ha determinato una svolta, con il pretesto di entrare nell'Europa Unita. Siamo entrati in un capitalismo, in un neoliberalismo che ci condurrà chissà dove, perché dovremmo fare i conti con questo. Di conseguenza, secondo me, bisogna prendere coscienza quello che succede, di quello che potrà essere, insomma, perché la nostra, ho visto anche il professor Negri intervenire l'altro giorno, non me ne vorrà, ma insomma aveva avuto una vita difficile nel dopoguerra, con mille problemi, tanta gente si è riciclata, da fascista che era, si è riciclata in altri partiti, insomma, ed è successo quello che è successo, ma in pratica. In pratica, banche, le poste, le ferrovie, hanno dato lavoro a centinaia di persone, hanno dato lavoro, e hanno formato le famiglie, hanno messo a punto dei figli. Nessuno ha pensato che fosse comunismo quello, ma è comunismo.
Certo, sì.
Adesso abbiamo invertito la rotta e lo Stato si è liberato di tutti questi problemi.
Certo.
Sappiamo dove andiamo a finire o no?
Certo.
Lo sappiamo? No. Secondo me no. Secondo me.
Beh,
per cui se siamo ancora in tempo, siamo ancora in tempo di invertire la rotta. Stiamo andando verso la direzione sbagliata.
Sì.
Anche perché andremo incontro a quello che chiamano l'automazione, non lavoreranno le macchine, non più gli uomini.
Certo.
Saremo a casa disoccupati.
Certamente. Sì, io non ho niente da aggiungere, sono d'accordo su questa, diciamo, questo lutto, elaborare il lutto del comunismo, ecco, bisognerebbe invece dire di quello che sarebbe bisogno di una storia critica di quello che è stato il movimento del comunista, della sinistra, dei socialisti, che ancora bisogna fare, e certamente sono d'accordo anch'io che diciamo, ecco, chiedere allo psicanalista, insomma, di giustificare la svolta neoliberista, insomma, degli ex comunisti, insomma, ecco, è una cosa che non ci trova d'accordo. Ecco.
Paradossale, perché è la sinistra che ci fa entrare in Europa svendendo tutto.
Certamente.
Comunismo, quello che era stato,
certo.
La politica di Berlinguer, insomma.
Sì, ma sa che anche in America adesso stanno discutendo, no? Ci sono dei libri in cui come finirà il capitalismo? Veramente, e cioè cosa succederà? C'è anche un economista, un sociologo tedesco, si chiama Wolfgang Streck, è scritto Streeck, no? Deve essere anche tradotto in italiano, che anche lui è molto interessante, anche lui dice che comunque sia stiamo andando di fronte a qualcosa che sta decadendo in maniera più o meno catastrofica, e non si sa come potrà andare a finire, ma cosa verrà dopo sarà è difficile dire, no? Ecco, allora
però abbiamo forse preparato questa nuova parola che è la resilienza, il Stato italiano ha una buona resilienza, sa come dire reagire alla crisi, sa reagire alle crisi, e se vogliamo dirlo, nel 2016 il lavoratore italiano ha prodotto 1850 miliardi. E allora io dico che il lavoratore italiano ha bisogno di avere una forte rappresentanza, ha delle voci in capitolo.
Dovrebbe sì.
Allora,
certo.
Chi è che ci ha portato fuori la crisi? Forse Renzi,
certo.
Forse Renzi o i lavoratori?
Certamente. Sì, sì, è così. Sono d'accordo con lei. Ecco.
Voglio dire,
va bene.
I liberi quali, forse sotto il suo stemma così portava scritto Partito dei Lavoratori, mi sarei stato più contento.
Vabbè. Comunque c'è anche un'altra alternativa, volendo, eh? C'è anche un'altra alternativa che si può votare, volendo. Non so, no, tanto per dire. Come?
Si potrebbe avere un titolo, Partito del superamento del capitalismo, nel senso che i liberi uguali, potere al popolo, sono, diciamo, parati, sono
Sì. No, beh, si possono un po' distinguere, però ecco, diciamo, vabbè, chi più chi meno, insomma, va bene, io non so, vedo che c'è un altro, sì, prego, se vuole.
Gli ultimi tempi sembra che sia un'implementazione ancora sia tornato adesso, dopo questi giorni, il confronto delle lotte tra comunismo e fascismo. Gli ultimi fatti di oggi dimostrano che c'è ancora un'ideologia alla fine da parte di Franco, magari estremista, c'è stato picchiato, no? di un ragazzo di Forza Nuova e dall'altra c'è stato una spettacolo da parte di un esponente invece di sinistra, quindi forse magari dentro questa società c'è ancora un spunto fascista. Cioè, questa divaricazione tra un'ideologia di destra e un'ideologia di sinistra,
sì.
Sia pure magari che dopo non venga,
anche
se non viene rappresentato, diciamo, nell'ambito politico,
sì.
Ormai.
Sì, certamente. Beh, è che, vabbè,
l'ideologia vuol dire destra dopo, alla fine, no? Non so se sia un bene, se sia un male, però.
È che quando, diciamo, il fenomeno di queste ideologie di destra e fasciste, c'era questo Carl Polanyi, non la voglio fare lunga, ma lui ha scritto, c'è un suo manoscritto anche in quel caso, che è degli anni 30-40, fine anni 30, che è intitolato Il virus fascista. E lui fa tutta quanto una storia, a cominciare addirittura, insomma, dalla rivoluzione americana in poi, insomma, per dire, dalla fine del Settecento in poi, del fatto che ogni tentativo di portare la società verso qualche cosa che lui chiamava un governo popolare, anche mettiamo quelli del dopoguerra nostri, non so, ecco, un po' di centrosinistra, ogni cosa tende a provocare una reazione, e in caso di crisi grave della società o di crisi dell'accumulazione capitalistica, come è stata negli anni 30 o come è stato, diciamo, come si può dire anche dagli anni 70 in poi, tutto questo provoca una reazione verso destra della classe dominante. Ma in questa situazione, che poi può essere di crisi, Il percorso o diciamo dello sviluppo di una ideologia e di una massa, di un movimento di massa fascista, dipende anche dal fatto che non c'è una capacità critica di svelare la situazione, di prendere coscienza delle effettive alternative che ci sono, e non c'è un'altra possibilità per le persone in una situazione in cui si sentono in crisi, in difficoltà, con una grande insicurezza. Allora, quando non c'è diciamo, un'alternativa a tutto questo, allora prima di tutto quelli che hanno il potere se lo tengono, e se lo tengono ancora più stretto, tanto più quanto più c'è crisi. Dall'altra parte gli fa anche comodo, anche almeno fino a un certo punto, che le persone normalmente possono anche essere indotte a credere a queste ideologie di estrema destra, fascistoidi, eccetera, perché così almeno insomma, comunque quelli contro il capitale non andranno mai, non so se mi spiego, ma le persone sono indotte ad attaccarsi a queste cose perché non hanno altro a cui attaccarsi, diciamo. Ecco, non so insomma come dire. Quindi c'è una responsabilità di quello che dovrebbe dovuto essere la sinistra. Questo è stato anche studiato perfino da Simone Weil, questa famosa studiosa, ecco, riguardo a come mai erano la maggioranza dei lavoratori tedeschi votava per il Partito Socialdemocratico, da un momento all'altro hanno votato per Hitler. Allora la spiegazione è che il Partito Socialdemocratico non gli ha più raccontato le cose che avrebbe dovuto raccontargli, non ha avuto le idee giuste per spiegare la difficoltà in cui le persone si trovavano e non ha avuto una prospettiva da offrirgli. E allora si sono attaccati a Hitler.
E si faccia un problema della sinistra di Arezzo, che è incapace magari di dare una direttiva magari con delle problematiche che alla fine toccano la rabbia sociale.
Certo. Esattamente. E questo è terribile, perché questo qui è veramente diabolico. Cioè, se io mi immagino il demonio, ecco, se c'è, è uno che prende per questi istinti, per queste idee semplificate, e per queste cretinate, per queste balle, le persone per convincerle a votare per lui. Va bene? Io questo è per me l'immagine del demonio, non so insomma.
È molto diffuso di questo sentimento di rabbia, di aggressività, secondo me, basta insomma un po' andare in social network.
Certo.
Nascono da delle forze emotive, dalle componenti interne che sono diffuse ormai nella società.
Certamente.
L'immigrazione naturalmente ha aiutato molto.
Certo.
Però probabilmente non è stata data una lettura giusta da parte neanche della sinistra.
Sì. Ecco, grazie anche delle domande, beh, insomma sarebbe tanto, ma insomma dobbiamo smettere perché dobbiamo anche uscire da qui, no?
Ecco. Comunque forse grazie. È meglio una destra vera che una falsa sinistra.
È vero?
È vero?